All'inizio del 600, dunque, si può contare presso tutte le stazioni curate in cui siano parrocchie o cappellanie curate. Esiste un cimitero ed un fonte battesimale sulla presenza di un registro. In quel registro troveremo spesso anche gli abitanti dei villaggi vicini che non hanno una chiesa di questo tipo. E quanto ai matrimoni, invece, la cosa, come intuibile da quanto detto nella scorsa lezione, è piuttosto diversa. Perché parecchia gente, dopo il decreto tridentino, che lo conosca o meno, non è detto che lo conoscano neppure tutti i curati, comunque, o che ne tengano conto, continua a sposarsi alla vecchia maniera. E inizia a convivere, e per le famiglie che hanno stipulato il patto, hanno sottoscritto il contratto, il matrimonio vale, e poi con la calma si metterà in regola agli occhi di Santa Madre Chiesa e continua anche a valere in un modo che il Concilio Tridentino non approva la forza come legame che non si può ignorare, che ostacola il matrimonio, insomma la forza degli sponsali del fidanzamento celebrato con tutte le regole. E come lo sappiamo? Lo sappiamo dalla registrazione di controversie in questa materia. Ma stiamo tornando su un argomento già calpestato e torniamo ai nostri libri parrocchiali. C'è una cosa da dire che continua durante tutta l'età moderna un processo iniziato prima, diciamo, dopo il 1000 può andare bene. Popolamento delle campagne, nascita di nuovi insediamenti che man mano che se lo possono permettere si dotano di una chiesa e se crescono e ne hanno la possibilità di una chiesa curata, dunque di una chiesa con i suoi libri. Le chiese matrici generano, o meglio, cercano di tenere sotto sorveglianza, non sembra riuscendoci, le chiese filiali. E dunque i registri parrocchiali sono presenti sempre più capillarmente sul territorio. E va detto che l'età moderna, ho parlato di presenza attiva, interesse dello Stato moderno che sta creando i suoi apparati per una presenza assez funzionale della Chiesa nel territorio. L'età moderna ce ne accorgiamo da una scorsa, non dico lettura, spogliamo il Codex Austriacus, una serie di volumi in cui c'è tutto ciò che di più importante esce dal 500 in poi in fatto di leggi nei territori asburgici, sino a Maria Teresa esclusa, sino a Carlo VI, cioè compreso, e vediamo che sono sempre più frequenti da parte dello Stato le visite, le ricognizioni, i censimenti a scopo fiscale e poi pian piano, man mano che ci si inoltra nella seconda metà del 600 e nel secolo successivo a scopo di reclutamento. Beh, non sarà ancora quello di massa, però il sovrano è sempre più intenzionato a conoscere uno per uno, diciamo pure, i suoi sudditi, non più soltanto i fuochi, ma quanti figli in grado di usare le armi o anche comunque di farli ausiliari, insomma, quanta gente possiamo mobilitare. Ecco, è con questo spirito che, ed ora arriviamo alla fine del Settecento, ho parlato della forte accelerazione che subiscono tutte le riforme, nei territori austriaci lo Stato, il legislatore, è nella figura di Giuseppe II, mette mano alla disciplina sulle matricole. Giuseppe II legifera, fa legiferare, ha uno staff come in parte l'ha ereditato dalla madre, lo hanno usato con presenza, come si dice, di collaboratori, di esperti, di consiglieri. Ecco, sui libri anagrafici parrocchiali, ecco, Giuseppe II manifesta un interesse molto, molto preciso e consapevole della loro importanza come deposito di necessarie informazioni, ma ne vuole di più precise. E le vuole non solo dei suoi sudditi cattolici, ma le vuole anche dalle altre, ecco, si usa spesso il termine nazioni per dire confessioni, le vuole anche per gli altri. E per questo emana disposizioni che, ad esempio, richiedono che accanto alla registrazione della morte ci sia l'indicazione della malattia di cui il morto è morto. E questo perché? È perché all'epoca di Giuseppe II lo Stato, che con i suoi uffici, lo Stato sta, ma è iniziato con Maria Teresa, invade sempre di più, creando servizi e creando strumenti di controllo, il campo della società. Una delle branche, uno degli interessi di Giuseppe II è per la sanità. La sanità, se pensate al fatto che ospedale per secoli ha significato luogo di ospitalità piuttosto che luogo di cura. Ci si cura e si muore per lo più a casa, in una struttura che non è in genere, o meglio, che non è pubblica, stavo per dire, che è pubblica nella misura in cui la Chiesa è un fatto pubblico in quel regime, nel regime di cristianità. Ecco, nell'ospedale si viene ricoverati se si è tanto poveri da rischiare di morire per strada. Vi sono strutture che vengono allestite per confinare i lazzaretti, ecco, tema che sta tornando d'attualità, temo. Ne abbiamo due a Trieste, Lazzaretto Vecchio, Lazzaretto Nuovo, ecco, i contagiosi. Giuseppe II vuole conoscere, Giuseppe II è intenzionato anche a costruire, ecco, inizia a pensare, a far organizzare delle strutture per i malati di mente, questo per dare un'idea, vuole sapere di cosa muoiono e troveremo delle indicazioni scritte con la scienza, le conoscenze mediche del tempo, valgono quello che valgono, però le troviamo. E poi un'altra cosa, il mestiere. Scritto in latino, per cui occorre un buon lessico, o ricorrere al Ducange, o a qualsiasi altro dizionario, perché talvolta che il facchino sia baiulus lo troviamo anche in un qualsiasi dizionario tradizionale di latino. Ecco, anche il mestiere. E c'è un particolare, adesso apro una parentesi, perché in realtà il punto precede le riforme, quello delle riforme teresiano-giuseppine, i padrini. Ecco, chi siano i padrini e quanti siano è un'informazione importante per capire, figlio dopo figlio, generazione dopo generazione, come diciamo si stia muovendo socialmente una famiglia. Scegliere un padrino, una madrina, ottenere da una persona far sì che il fatto è che una persona consenta, vuol dire stringere un'alleanza, essere accettati ad un certo livello. E chiudo la parentesi e torniamo alle nuove voci di cui si arricchiscono le matricole. Le varie comunità, illirici, ebrei, ortodossi ed ebrei e protestanti delle varie denominazioni, hanno ciascuno una propria registrazione su appositi registri depositati presso le rispettive chiese. Interessante, è utile e comodo per noi sapere che nei registri dei parroci cattolici però vengono riportate anche le annotazioni che riguardano le altre comunità. C'è un'apposita colonna proprio per questo. Che lo Stato tenga alla regolare e corretta tenuta di queste informazioni ce lo dice il fatto che continuamente noi troviamo negli archivi vescovili delle osservazioni che provengono dai funzionari locali, che segnalano al vescovo la necessità di mettere in riga il parroco o il cappellano che non stanno facendo bene il loro dovere. E questo dove accade? Beh, per quanto riguarda questi territori, non direi tanto in Carniola o nel Goriziano, ma l'Istria, ecco, l'Istria interna che è austriaca da secoli, è l'Istria che agli inizi dell'Ottocento la diocesi di Capodistria viene unita, l'Istria costiera, che viene a far parte della diocesi di Trieste con la formula delle diocesi unite, e l'Istria meridionale, diocesi di Parenzo, insomma, quelle sono zone in cui la saldatura tra l'area veneziana e l'area austriaca è difficile e, per dire la verità, non verrà mai completamente attuata, diciamo. Se fosse durata dopo il 18, ma se fosse durata in un altro contesto, forse. Le registrazioni, le inadempienze, la scarsa voglia da parte di un clero che aveva un tipo di tradizione culturale politica, nel senso di un ruolo diverso all'interno dei territori veneziani. Ecco, diciamo che latita la voglia di adattarsi e ci sono molte resistenze, ma c'è un tipo di resistenza che è largamente comune tra territori austriaci e territori veneziani finiti all'interno dello Stato austriaco. Nel momento in cui nasce l'esercito di massa, noi vediamo che talvolta, in previsione di, i curati non registrano i battesimi. Cosicché il figlio, qualche figlio delle famiglie del loro villaggio, sparisce dal campo visivo del reclutatore.